Newsline Sera.
Ore 18:47, ben trovati da Sandra Salvato, dalla redazione regionale di Controradio per quest'ultimo appuntamento con l'informazione. Dicevamo, lo sciopero nazionale dei farmacisti e delle farmaciste per il rinnovo del contratto, e stamani, proprio in occasione di questo, c'è stato un presidio davanti alla regione a Firenze, in Piazza del Duomo, con centinaia di persone e delegazioni da tutta la Toscana. Le farmacie private nella nostra regione sono circa 1000 con 5000 dipendenti. Lo sciopero è stato indetto dalle federazioni di categoria Filcams CGL, Fisascat CISL e Will Tux. Sentiamo l'intervista realizzata in piazza da Chiara Brilli.
Io sono Angela Noferi e sono presidente di CONASFA, l'associazione nazionale dei collaboratori di farmacia.
Tantissimi farmacisti e farmaciste, davvero una partecipazione imponente per un messaggio chiaro e univoco verso la regione, ma non solo.
Sì, soprattutto anche verso la regione, perché è l'interlocutore principale per le professioni sanitarie. I farmacisti negli ultimi anni sono stati chiamati a svolgere ruoli importanti anche di prossimità alla cittadinanza, e incontro a questo in realtà non abbiamo avuto un riscontro principalmente contrattuale. Noi stiamo chiedendo questo: più dignità alla nostra professione, uno stipendio adeguato, un orario di lavoro che sia conciliabile con la vita personale e soprattutto il riconoscimento di questo ruolo di sanitari che ci sentiamo uscito addosso. Lo facciamo per noi, ma lo facciamo soprattutto anche per i cittadini, perché se la farmacia come sistema implode su se stessa, i cittadini avranno una perdita da un punto di vista assistenziale, di cura e di prevenzione. Quindi il nostro obiettivo è quello, non solo un contratto dignitoso da un punto di vista economico, ma un contratto che rispecchi questa realtà professionale. Indossiamo con orgoglio il camice e il caduceo, perché vogliamo che su di noi lo Stato e le regioni possano contare per realizzare servizi, allentare le liste di attesa e realizzare quindi un servizio che sia veramente territoriale per la sanità pubblica.
Rivendicazione dei diritti nello stesso momento e nello stesso luogo anche da parte dei metalmeccanici di Atop, che sono parte del gruppo IMA di Barberino Valdelsa, che ha annunciato 120 esuberi su 240 addetti. Atop è un'azienda leader nella produzione di rotori per elettrodomestici e componentistica per l'auto elettrica, già quindi interessata da un contratto di solidarietà in concomitanza col presidio, incontro in regione con azienda e sindacati. Chiara Brilli nuovamente ha intervistato uno dei lavoratori di Atop.
Scarselli Filippo, tecnico.
Raccontiamo la storia della Atop, che è significativa sul territorio.
Certo, l'Atop è una realtà industriale molto importante nella Valdelsa, sia perché dà con più di 200 dipendenti da vivere a 200 famiglie, ma non solo, ma a seguito a un indotto di fornitori di servizi molto importante. Facciamo linee che da sole producono motori elettrici. Lima, nell'assorbire l'Atop come SPA, ci ha promesso anni fa un mercato fiorente sia nel campo automobilistico tradizionale che non. È una potenza Lima, ha una potenza industriale di investimento notevole, e noi confidiamo in questo, cioè di essere in un momento di crisi come questo una grande famiglia. Lima ci può aiutare in questo, nel proporre un piano industriale sia per quanto riguarda l'automotion elettrico tradizionale e sia nel settore automobilistico dei motori elettrici.
Via libera del Consiglio Comunale di Siena all'aggiornamento del documento unico di programmazione 2025-2027, che contiene il piano per la reindustrializzazione del sito Beco. Con il voto della maggioranza è stata approvata la nascita della nuova società Sviluppo Industriale Siena SRL, partecipata da Invitalia e Comune di Siena, quest'ultimo con una quota del 20% del capitale sociale e un investimento iniziale da 1 milione di euro, come ha spiegato la sindaca Nicoletta Fabio. L'obiettivo è rilanciare l'area produttiva di Viale Toselli, restituendo una prospettiva occupazionale a uno dei poli industriali storici della città. E ancora uno sciopero, in particolare il secondo giorno di mobilitazione dei bambini di una classe di una scuola elementare a Firenze per protestare per l'assenza di misure della dirigente scolastica per gestire un nuovo compagno di classe che avrebbe comportamenti difficili. Le loro famiglie hanno ottenuto tenuto i figli a casa anche per oggi, per il secondo giorno consecutivo, e protestano contro la preside perché non avrebbe ancora risolto una situazione, come dire, spiacevole, scaturita dall'arrivo in classe di questo bambino che avrebbe manifestato un atteggiamento molto aggressivo nei confronti dei compagni e delle maestre. Tuttavia, durante questo secondo giorno di protesta, una delle mamme che sono rappresentanti di classe riferisce di essere stata contattata dalla preside, la quale avrebbe concesso alla classe la prossima settimana la presenza di una maestra in più per permettere così, insomma, la ripresa della didattica. Quindi da domani, via libera, secondo quanto si apprende, i bambini potrebbero davvero tornare regolarmente in classe.
Controradio Newsline Sera.
E adesso la pagina politica. Avevamo detto una giornata particolare, c'era anche un film, se non sbaglio, che si intitolava così. E perché? Perché un'infrazione stradale è diventata un vero e proprio casus belli, lo possiamo dire a livello politico. Nell'occhio del ciclone, questa volta è finita la capo di gabinetto del presidente della regione Toscana, Cristina Manetti. E cos'è successo? Questa disavventura le è costata il ritiro della patente e una bella multa, ma soprattutto ha agitato le acque in un momento delicato di composizione della squadra che governerà la regione. Pare infatti che Manetti, questa è la versione della stradale, stesse correndo in una corsia d'emergenza per eludere il traffico, e lo ha fatto, cioè tutto questo è accaduto, pare, nel giorno in cui Giani veniva rieletto. Insomma, tutto questo ha favorito una serie di reazioni in ambito politico, e allora noi ce le facciamo raccontare subito dal nostro Raffaele Palumbo. Buonasera Raffaele.
Buonasera, bentrovata. Sì, è il caso che in realtà da giorni agita un po' le stanze della regione toscana e quest'oggi diventa fatto pubblico perché ne parla il Corriere della Sera. La vicenda, come ricordavi, coinvolge Cristina Manetti, capo gabinetto del presidente Eugenio Giani, indicata tra i nomi in, come dire, in pole position per un assessorato nella nuova giunta regionale, assessorato alla cultura. La polizia stradale, la citavamo prima, la mattina, quella di un giorno importante, lunedì 13 ottobre, giorno cruciale per lo scrutinio delle passate elezioni regionali che poi, come sappiamo, avrebbero riconfermato Eugenio Giani, Cristina Manetti avrebbe imboccato la corsia d'emergenza sull'autostrada tra Prato e Firenze per, leggiamo testualmente dal verbale della polizia stradale, eludere il traffico stradale particolarmente intenso, e come dicevi per questo le è stata ritirata la patente ed è stata anche comminata una sanzione da alcune centinaia di euro. Ma Cristina Manetti fornisce un'altra spiegazione, un'altra versione, non quindi una manovra azzardata per evitare la coda, ma un malore improvviso, cioè avrebbe richiesto l'intervento di un'ambulanza all'altezza di Sesto Fiorentino, appunto perché ha avuto un giramento di testa, un malore, per cui si è messa sulla corsia d'emergenza e lì avrebbe chiamato l'ambulanza. Manetti ha già presentato ricorso al giudice di pace che si pronuncerà entro la fine del mese, il 27 di questo mese. Questo episodio ha assunto, come dicevi, una valenza politica perché Cristina Manetti è figura di spicco di casa riformista, la lista di centro che riunisce anche esponenti di Italia Viva, ed è considerata tra le candidate più probabili per la delega alla cultura nella nuova giunta regionale, per cui naturalmente ci sono stati commenti e reazioni da parte delle opposizioni, soprattutto di quelle che già si delineano come le opposizioni in Palazzo Strozzi Sacrati per quello che riguarda questo episodio. Vedremo che cosa accadrà in questo senso sia nei giorni che ci aspettano, dove sarà resa nota la composizione della nuova giunta regionale, sia quando poi sarà pubblicato quanto dirà il giudice di pace in merito al ricorso presentato da Cristina Manetti contro quanto accaduto e che abbiamo provato a riassumere. A te la linea.
Grazie, grazie a Raffaele Palumbo, seguiremo certamente la Running News. Manetti di fatto era parsa una pedina inamovibile dopo l'ultimo mandato di capo di gabinetto, quindi vedremo come andrà a finire. A proposito di donne, la Toscana non può permettersi un passo indietro nella rappresentanza e nei diritti, è l'appello lanciato dalla Conferenza delle Donne Democratiche della Toscana in attesa della formazione del nuovo governo regionale. sociale. Le donne Dem ribadiscono una priorità: la parità deve entrare nel DNA del governo. Il dato della scarsa rappresentanza femminile in consiglio regionale, solo 9 donne su 40 eletti, insomma, è un segnale un po' preoccupante. Non basta più parlare di doppia preferenza, dicono, serve un cambio di paradigma. E così le donne Dem chiedono che i prossimi passi del governo toscano si muovano in una direzione chiara, piena attuazione delle riforme sociosanitarie, investimenti su formazione e occupazione femminile, educazione all'affettività e valorizzazione della medicina di genere. Apriamo adesso la pagina della cronaca, ci spostiamo a Lucca perché una conducente di Autolinee Toscane è stata aggredita questa mattina intorno alle 8 da 2 persone armate di bottiglie. Quello che è accaduto stamani a Lucca, quando una nostra lavoratrice è stata aggredita da 2 persone, è un fatto molto grave che desta grande preoccupazione in tutti noi, ha detto la DDAT Franco Middei, e ci preoccupa prima come cittadini che ovviamente come azienda di trasporto che garantisce un diritto a tutti e tutte. Non è ammissibile, ha detto, che mentre le persone vanno a lavorare o a scuola di prima mattina possano verificarsi scene come questa, con persone che si sentono impunite e non lo saranno. Come azienda abbiamo investito e stiamo investendo tanto per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori e clienti, dai sistemi di videosorveglianza e dispositivi di pronto allarme a disposizione degli autisti e molto altro. Adesso ritorniamo a Firenze perché dicevamo di questa città che cambia pelle, no? Il convitto della calza, venduto dalla Curia e ristrutturato dalla società Domus Rex, è stato trasformato in un resort con spa e ristorante. Un miliardario straniero cerca di trasformare in un giardino privato una parte del quartiere di San Niccolò. In Costa Scarpuccia invece la collina viene sbancata per fare spazio al lusso, quindi mentre svetta sempre più alta una torre nell'ex ospedale militare di via San Gallo, dove sabato alle 11 Salviamo Firenze ha convocato una manifestazione. Questa mattina c'è stata una nuova puntata, l'avrete seguita, del racconto della città che si trasforma, con uno speciale che trovate anche in versione integrale su controradio.it, e allora vi proponiamo questo breve estratto con Massimo Torelli di Salviamo Firenze, Veronica Caccioli, che è un abitante in Costa Scarpuccia, di Francesca Bianchi del Comitato di San Niccolò.
Qui siamo davanti alle scuole pie e si vede sorgere lo scheletro di uno dei due palazzi nuovi, lo scheletro di un palazzo che è alto 23 metri, che è sostanzialmente il doppio di tutte le case di vicinato. Noi siamo andati da via San Gallo, dove c'è residenti, sul retro dove, rispetto a dove siamo, e sostanzialmente già non vedono più niente, cioè sono murati dentro. Quindi il tema è come si fa, dove si fa e che impatto ha, qui anche specificatamente su chi vive qua, ma su tutta la città, perché impatteranno sulla vista e sul paesaggio. Infatti i rendering sono presentati con il fatto che da quegli attici si potrà avere la vista diretta sul campanile e sul duomo, anche perché ormai gli interventi di questi grandi fondi non sono più la singola struttura, è una specie di giocare a risico, puntano a comprare, allargarsi su interi quartieri.
In Costa Scarpuccia ormai da quasi un anno ci sono 3 gru ed è il primo aspetto preoccupante, perché penso che la maggior parte dei fiorentini sappiano della targa in via dei Bardi, in cui l'architetto Poggi suggeriva di non toccare la collina, che non a caso si chiama la collina delle rovinate. Significa che è una collina fragile, peraltro attraversata da falde acquifere, e quindi già l'idea è abbastanza inquietante. Oltre questo, questo tipo di interventi vanno a modificare per sempre quello che è lo spirito di un quartiere come quello di Costa Scarpuccia, Costa San Giorgio, Costa dei Magnoli, tutto sommato popolare, fatto di famiglie, di persone anziane, con pochissimi residenti, diciamo turisti, anche per via delle salite. Sono anni che noi assistiamo a, appunto, interventi di speculazione. Abbiamo cantieri, diciamo che siamo assediati da una serie di cantieri che sono proprio intorno al quartiere di San Niccolò, e chiaramente abbiamo interventi grossi, interventi che vedono anche una movimentazione
i camion, soprattutto nella nei giorni feriali, nella parte diurna del giorno, ma anche per esempio durante il sabato. Quindi una movimentazione anche molto pesante, il che vuol dire che per esempio c'è una trasformazione anche proprio delle strade, dei marciapiedi che vengono fatti saltare, e poi abbiamo anche degli interventi in termini di investimenti per quanto riguarda alberghi, residenze, ville appunto di lusso. Non è più il quartiere che in qualche modo conoscevamo, e anche San Niccolò è un quartiere molto popolare, diciamo che è uno dei quartieri più vecchi della nostra città, dove il turismo arriva, ma arriva dopo rispetto a quello che è il centro storico di Firenze.
A proposito di una città in trasformazione, una notizia come dire di servizio: procedono a Firenze i cantieri della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Da domani alle 21, annuncia Palazzo Vecchio, scatterà una nuova fase dei lavori in Viale Giovane Italia. Per quanto riguarda le sistemazioni urbanistiche, i cantieri interesseranno il controviale, a parte della carreggiata tra Piazza Beccaria e Via dell'Agnolo. Per la viabilità saranno a disposizione due corsie. Gli interventi invece, quelli relativi alla viabilità, non comporteranno provvedimenti di circolazione. I lavori interesseranno l'area tra l'Archivio di Stato, la corsia di collegamento tra Via Duca degli Abruzzi e Via dell'Agnolo.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 8 novembre alle 21, Wet Floor, l'effimero meraviglioso di Fabio Pisano. Uno spettacolo sulla veridicità delle notizie, sul giornalismo e i social che le amplificano senza una verifica seria, generando a volte drammi irreparabili.
La moda diventa sostenibile e necessita di figure tecniche che accompagnino le imprese nella transizione.
L'ITS Emita Academy organizza Fashion Sustainability Technician, un corso biennale che forma figure professionali che si occupano della verifica degli standard dei brand internazionali, di supervisione dell'uso di materiali, delle normative su sostenibilità e sicurezza e di comunicazione green.
Il corso gratuito è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni.
Per info, mitaacademy.it, con il sostegno del PNRR.
Heartbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra. Venerdì 7 ad Instabile, Yakara in concerto, la Taranta incontra l'Africa e i rituali magici delle curandere tarantine. Sabato 8 al Sicur Cab di Grassina, Daniele Sepe, Spiritus Mundi in concerto. La grinta e l'allegria contagiosa del sax in un concerto antologico attraverso il meglio del suo repertorio. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it. Il Teatro Reims, con la direzione artistica di Antonio Susini e la direzione musicale di Alessandro Gerini e con il contributo della Fondazione CR Firenze, apre la stagione con Agosto a Osage County di Tracy Letts, regia di Leonardo Cammonci, una commedia vincitrice del premio Pulitzer che con cinica ironia mette a nudo i conflitti generazionali e le disfunzioni delle famiglie contemporanee. E la 7, 8, 9 e 15 e 16 novembre al Teatro Reims di Firenze. Info e biglietti teatroreims.it.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. polimusei.it.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Sud. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per lo stesso motivo si segnalano code in uscita alla Strassigna e in uscita a Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Ed eccoci tornati per parlare di cosa? Di un'iniziativa importante, si intitola Clima di Partecipazione, si terrà sabato, questo sabato 8 novembre alle Murate di Firenze ed è promossa alla vigilia della COP30 sul clima da Oxfam, ActionAid, Ci Sarà un Bel Clima e Lama Impresa Sociale, per accendere soprattutto i riflettori sull'impatto sproporzionato della crisi climatica sulle donne e sulle ragazze. Noi ne vogliamo parlare subito con Angela Pinna, che è responsabile della campagna per Oxfam Italia. Benvenuta.
Buonasera, grazie mille, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Buonasera dottoressa Pina, allora un'iniziativa importante, interverranno tra gli altri anche la nostra vice sindaca Paola Galgani, l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio. Allora intanto facciamo un po' chiarezza su questa giornata che avviene tra l'altro alla vigilia, l'avevamo ricordato anche prima, di questa COP30, una campagna che pone un tema così importante, sensibilizza soprattutto anche i giovani per altri verso altri giovani. Di che cosa parleremo e come si strutturerà?
Sì, allora siamo alla vigilia, fra lunedì prossimo il 10 di novembre inizia in Brasile la COP30, la conferenza delle parti sul clima, ed è un appuntamento estremamente importante. Sono stati anni dove sono state realizzate in petrostati e ora finalmente ritorna in uno stato dove si può parlare anche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di carbonio. Ne vogliamo però, insomma, non se ne deve solo parlare in Brasile e per il Brasile, ma è molto importante che se ne parli anche in Italia, e quindi stiamo organizzando una serie di iniziative. Questa è una, poi ce ne sono anche tante altre, e fra poco ricorderò anche quella di Roma, perché è importante anche essere lì manifestazione di piazza. A Firenze ci troveremo diverse associazioni, quelle che avete nominato, per parlare dello stato dei movimenti per il clima. Sappiamo che insomma nell'ultimo periodo, soprattutto dal Covid in poi, tutto il movimento dell'attivismo per il clima ha un po' diminuito la sua presenza, soprattutto mediatica. I movimenti stanno fortemente tornando anche in un clima di convergenza, e infatti anche in questo spazio, in questo momento, in questa giornata ci sarà con noi anche la GKN, che di convergenza ha molto da dire, da insegnarci.
Esatto.
Tutte noi organizzazioni, e quindi vogliamo un po' fare il punto tutti insieme, dialogare con le istituzioni locali, appunto il Comune di Firenze, ma ci saranno anche degli altri rappresentanti di altre istituzioni, anche da Bologna, da altre città, che comunque stanno facendo dei processi partecipativi sulla resilienza contro i cambiamenti climatici, e lo vogliamo fare soprattutto con i giovani, appunto, con gli attivisti per il clima, e così tenere un po' il polso della situazione e capire dove siamo e dove vogliamo andare.
Dove vogliamo andare? Senta, dottoressa Pina, abbiamo detto soprattutto dell'importanza di legare questo tema della giustizia climatica alla questione di genere, in particolare alle donne, no? E quindi sì. come tante volte quando parliamo di giustizia climatica pensiamo soprattutto alle questioni ambientali, invece vogliamo cercare di capire come si lega questo alle disuguaglianze.
Sì, assolutamente. Le diseguaglianze e il cambiamento climatico sono fortemente interconnessi e si autoalimentano a vicenda. E questo è proprio dare questa lettura di questi di questa interconnessione è per noi fondamentale. Parliamo di diseguaglianze sociali, diseguaglianze economiche, e in questo caso con questa campagna mettiamo una luce su proprio le diseguaglianze di genere. Infatti le donne sono quelle che maggiormente subiscono sia nel sud globale ma anche nel nord globale, anche in Europa, i maggiori impatti dei cambiamenti climatici. E questo succede per tutta una serie di situazioni, non ultima la maggiore vulnerabilità delle donne in certi contesti. Per esempio nel sud globale ovviamente le donne sono quelle che soffrono, essendo le persone che maggiormente si occupano dell'economia familiare, in caso di siccità o di eventi climatici estremi come alluvioni perdono completamente il raccolto e non sanno più come mantenere i propri figli. In Europa i dati ci dicono che le donne sono la maggiormente colpite in caso di ondate di calore e le morti delle persone di sesso femminile sono più alte di quelle degli uomini. E questo ci dice qualcosa, ci dice tante cose appunto di come queste due crisi sono intersezionali, sono collegate tra loro, e con questa campagna che è una data campaign vogliamo dare proprio i dati, insomma, e accendere proprio una riflessione su questa diseguaglianza da questa prospettiva, insomma.
Certo, poi dovranno essere, immagino, anche forniti degli strumenti politici o comunque, no, avanzate delle proposte.
Assolutamente. Leggere, diciamo, la crisi climatica sotto la prospettiva intersezionale permette di prendere delle decisioni più adeguate senza dover discriminare alcune parti nel momento in cui si prendono delle decisioni, appunto.
Benissimo, la ringrazio davvero. Ricordo a tutti che l'appuntamento è all'8 di novembre, sabato, alle Murate, sì, di Firenze.
Sabato per... alle Murate, esatto.
Per questo...
Invitiamo gli ascoltatori a magari a iscriversi, ci sono soprattutto nel sito, nella pagina Instagram della campagna Climate Justice is Gender Justice o Oxfam in Toscana, è possibile trovare il link per iscriversi. E poi anche il 15 novembre, appunto sabato, ci sarà una grande manifestazione a Roma in Climate Pride, una street parade colorata per reclamare la giustizia climatica, e c'è un pullman gratuito da Firenze, per cui anche sempre sugli soliti canali si possono trovare le informazioni.
Grazie per tutte queste preziose informazioni e buon lavoro ad Angela Pinna.
Grazie a voi, grazie mille, arrivederci,
buona serata. Passiamo a un altro argomento. Fermate la peste suina prima che sia troppo tardi. Gli agricoltori e gli allevatori di Coldiretti sono tornati in piazza con un presidio questa mattina in piazza De Giglio a Lucca di fronte alla prefettura per chiedere alle istituzioni un cambio di passo nella gestione dell'emergenza. Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana.
Dopo gli episodi di luglio a Massa-Carrara, ormai sono 43 i comuni finiti nella rete delle restrizioni previste dal protocollo di sicurezza del commissario straordinario, e Pistoia e Lucca sono le altre due province che hanno casi. Sono oltre 83 i cinghiali morti, rinvenuti positivi alla PSA, e siamo molto preoccupati perché è evidente che l'infezione sta dilagando e che quindi gli strumenti messi in campo fino adesso, per la verità secondo noi molto pochi e non ottemperando alle ordinanze del commissario, non sono efficaci. Quindi in Toscana ci sono circa 4.000 allevamenti suini con 130.000 capi, e alcuni di questi sono molto rappresentativi di un'agricoltura distintiva, di qualità. Si parla di DOP economy, cinta senese DOP, prosciutto toscano DOP, cioè sono oltre 50 milioni di euro il valore solo di queste due denominazioni. Quindi siamo molto preoccupati che siano colpiti gli allevamenti toscani, e che quindi le ripercussioni in termini economici che siano disastrose.
E arriva anche una notizia da Prato, perché 15 bambini allievi della scuola materna Papa Giovanni di via Saffi di Iolo, che è una frazione a sud di Prato, hanno accusato nel pomeriggio di ieri forti sintomi gastrointestinali, tra cui nausea e vomito. I piccoli, come riporta l'edizione locale della Nazione di quest'oggi, di età compresa dai 4 ai 5 anni, sono arrivati al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Santo Stefano a partire dalle 15, alcuni di loro in condizioni di disidratazione e sono stati trattati tenuti in osservazione. L'ASL Toscana Centro fa sapere che non sono emersi fin qui casi clinici severi. Al momento 5 bambini risultano trattenuti in osservazione in pediatria. Le inchieste epidemiologiche e tutte le valutazioni del caso sono tuttora in corso. Secondo le prime testimonianze dei genitori, i malori sarebbero comparsi poco dopo l'uscita di scuola.
Autunno fiesolano, fino al 20 novembre al Nuovo Teatro di Fiesole, concerti, spettacoli letterari, teatro e cinema. Sul palco i reading di Fabio Genovesi e Paolo Nori, il teatro di Paolo Nani, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano e ancora concerto e spettacolo di Enrico Ruggeri, Cesare Picco con un omaggio a Kate Jarrett. Autunno fiesolano, scopri il programma completo su teatrodifiesole.it. Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Doppio concerto al Circolo Il Progresso, venerdì 7 novembre alle 21.30, un'indimenticabile serata con due leggende della musica folk, Peter Case e Sid Griffin. Mercoledì 12 novembre alle 21.30 i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine, in concerto per il loro tour europeo. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
15 anni di GLU Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com. Sabato 8 novembre alle 22 Edda in concerto con il Messe Sporche Tour 2025 per presentare il suo nuovo album in uscita per Woodworm Universal.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Maria Bianca Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Primo appuntamento sabato 8 novembre alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it.
Controradio.
Piacerebbe ascoltare a lungo Rita che canta Respect, ma dobbiamo sicuramente aprire anche questa pagina dedicata a Marcello Foïs, grandissimo noirista, scrittore italiano, che sabato dalle 19 sarà voce intensa e riconosciuta della narrativa italiana con il suo ultimo libro L'immensa distrazione, edito da Einaudi. L'incontro fa parte del ciclo Identità, legami e scrittura, aperitivo con autore nell'ambito della rassegna Identities, leggere il contemporaneo, che propone appuntamenti letterari come questo con musica dal vivo alla Biblioteca delle Oblate. Allora sentiamo lo stesso Marcello Foïs.
Il lettore sa immediatamente dalla prima riga e mezzo che il protagonista con cui ha a che fare è in uno stadio, diciamo così, tra la morte fisica e la morte cerebrale, in una specie di corridoio dentro il quale a 30 secondi, massimo un minuto, per riformulare una serie di pensieri sulla sua vita, eccetera. Per cui questo, L'immensa distrazione, è ufficialmente un romanzo breve, nel senso che dura ufficialmente 30 secondi, un minuto per 300 pagine, ecco, è un po' questo il punto. Quindi sì, Ettore capisce molto della sua identità reale, ecco, questa è la realtà, cioè noi spesso viviamo con una identità supposta che non è esattamente quella reale, ma perché ci dobbiamo adeguare a una serie di questioni, a una serie di cose, perché prendiamo una serie di decisioni più o meno importanti nella vita, perché accadono svolte di cui non siamo consapevoli, eccetera, ecco. Quindi questo è, diciamo così, l'ultima possibilità, l'ultimo viaggio che Ettore Manfredini ha per vedere se stesso realmente.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Eccoci arrivati alla storia stasera dedicata agli anziani, già perché insomma, in una società votata, come possiamo dire, alla sopravvivenza, si lascia spesso da parte la vita, no? Di cui è parte fondamentale invece la condizione della vecchiaia. Serve capire cosa significa, che ruolo hanno oggi le persone in età age in questo progetto di vita che ci riguarda tutti, nella migliore delle ipotesi, perché insomma invecchiare ormai si dice sempre un lusso, una speranza. Perciò abbiamo scelto questa prospettiva facendocela raccontare dagli occhi di chi gli anziani li vede tutti i giorni, a loro dedica il quotidiano. Si chiama Valentina Blandi, è la direttrice del consorzio Zenith, che nasce alla fine degli anni Ottanta all'interno di quello che fu il Pio Istituto Demidoff nel cuore di Firenze, e che si occupa oggi come ieri di rafforzare l'azione sociale delle cooperative ormai operanti nell'educazione e nell'assistenza delle persone più fragili e vulnerabili della città, con ciò non esclude ovviamente anche i bambini, ma in questo caso e in questo speciale contesto noi rivolgiamo la nostra attenzione agli anziani, perché il consorzio organizza vari servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari a favore proprio di queste persone in situazioni di fragilità o di non autosufficienza. Sentiamola.
La vecchiaia è una fase della vita che dobbiamo augurarci tutti di poter vivere. Quando si arriva in un RSA oggi si arriva che una situazione clinica abbastanza, come dire, grave, oppure in una situazione sociale per cui, anche se magari abbiamo delle buone competenze, non siamo in grado di poter vivere da soli, ecco. E queste persone chiaramente hanno desiderio di vivere la loro vita nella maniera più piena possibile. Per noi che siamo più giovani, che vediamo l'RSA come un luogo lontano, immaginiamo che gli anziani abbiano bisogno di distrarsi. In realtà, ecco, gli anziani all'interno di un RSA sono persone che vivono e dobbiamo impegnarci tutti perché vivano al meglio la loro vita nella situazione clinica, sociale in cui si trovano. Quindi per fare questo si creano l'obiettivo è quello di creare delle belle relazioni che possono portare a fare anche delle attività molto spesso dettate dagli educatori, che possono essere per esempio l'attività teatrale, la musica col canto, creare canzoni nuove. Molti anziani si scoprono artisti in questa fase, ma anche non perdere il legame con la realtà sociale in cui vivevano prima. Magari, ecco, questo è il vero cruccio di chi poi entra in un RSA, cioè quello di rischiare di perdere i legami, e quindi è quello su cui dovremmo tutti impegnarci come società. Ecco, i nipoti dovrebbero sempre andare a trovare i loro nonni all'interno di un RSA, questo è importantissimo. Arrivati in questa fase della vita, queste persone si sentono parte di una storia collettiva, e quindi è importante che questa loro consapevolezza sia sostenuta all'interno della nostra società, e quindi anche per questo noi stiamo lavorando molto sulla costruzione dei legami intergenerazionali.
Tradurre tutto questo nella vita quotidiana diventa allora sfidante e particolarmente importante. Qual è il primo passo da fare?
È un lavoro culturale su cui dovremmo impegnarci un po' tutti, ed è un processo che si nutre di tante esperienze. Un'esperienza che noi stiamo portando avanti dall'anno scorso è lo scambio epistolare fra gli anziani sia dell'RSA ma anche anziani che stanno a casa attivi over 65, i bambini e i ragazzi, sia bambini delle scuole dell'infanzia e primarie ma anche delle scuole superiori. Abbiamo iniziato l'anno scorso con i bambini e con gli anziani dell'RSA, quest'anno abbiamo iniziato questa esperienza che coinvolge 1.080 persone che si scambieranno lettere, 3 scambi epistolari saranno, e questo, diciamo, ha come obiettivo quello di iniziare di aiutare da una parte gli anziani a ridurre le distanze rispetto all'età dei più giovani. Non tutti hanno i nipoti, oppure ce li hanno e li vedono poco di rado, e il fatto di potersi iscrivere è per loro un'esperienza preziosa. L'anno scorso ad esempio c'era un'anziana che non era stata in grado di scrivere di suo pugno la lettera, però l'aveva pensata lei ed era stata aiutata, e lei si è sempre tenuta accanto sul comodino questa letterina di questo bambino come appunto un oggetto prezioso da potersi rileggere. Diciamo, per i ragazzi è importante questo scambio personale di pensieri, di emozioni, di vissuti, perché li aiuta anche a cambiare la loro idea rispetto agli anziani, spesso considerati in maniera molto un peso per la società, che non hanno più niente da dare.
Secondo lei qual è la sfida più urgente sul tema dell'invecchiamento sul piano politico oltre che sociale?
Quella della prevenzione. Non si sta facendo sufficiente prevenzione. Che vuol dire? Vuol dire responsabilizzare le persone già a partire dai 40 anni rispetto al proprio stile di vita, ma dall'altra anche lavorare quando la situazione, diciamo, sociale della persona, perché una volta che una persona è entrata in pensione o la persona è attivata da famiglia, nipote, eccetera eccetera, o se no il rischio è che ci sia un deterioramento progressivo della situazione fisica, psicologica, sociale della persona. Quindi è importante anche prevenire dopo il pensionamento, invitando rispetto a un'azione sociale che queste persone possono continuare a dare in tante maniere diverse, attraverso le associazioni, attraverso l'iscrizione all'università dell'età libera, eccetera eccetera. Dall'altra parte, lavorare per gli anziani che sono già più a rischio, già più fragili, lavorare molto sull'aspetto domiciliare e soprattutto sociale, relazionale, attraverso i centri diurni.
Gli anziani possono davvero essere protagonisti del futuro, parte attiva da un punto di vista anche economico?
Di fatto già lo sono, perché se pensiamo a tutti i nonni che consentono alle madri di poter andare a lavorare, diciamo che già di base la nostra società deve ringraziare queste persone una volta che entrano in pensione, perché continuano a dare loro contributo.
Le previsioni del tempo per domani: sarà molto nuvoloso, coperto sull'arcipelago e la costa centro-meridionale, con precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio, parzialmente nuvoloso altrove, i venti deboli orientali fino a moderati sulla costa, poco mossi o localmente mossi al largo, le temperature minime in lieve aumento, le massime stazionarie o in lieve calo. È davvero tutto, alle 19:29 vi lascio a Popolare Network e vi ricordo stasera il Combo Social Club, perché c'è un'altra puntata del nostro Rock Contest. Grazie mille per l'ascolto. Buona serata a tutti.
Newsline sera.